Walter Nocito, hai partecipato alla presentazione del libro di Carmelo Conte, Socialista classe 1938, Evento del Sud, è il suo ultimo libro. Ancora c'è voglia di discutere sulla questione meridionale, possiamo dire, ma soprattutto su ciò che forse ancora deve iniziare, una vera e propria rivoluzione delle amministrazioni, dei costumi e anche delle idee.
Buongiorno Martino, è vero, mi sono trovato su invito a discutere, grazie al comune di Cosenza, al sindaco Caruso e alla sua giunta, con la quale ho un buon rapporto perché vorrei che lavorasse di più dopo 10 anni di parole e maxi opere non realizzate da parte della giunta Occhiuto precedente. E la discussione è stata interessante, dico la verità. Conte è un vecchio storico socialista del Mezzogiorno, sindaco di Eboli, dove insomma ha fatto molta politica e anche in provincia di Salerno, ma è stato anche al governo. Chi ama la storia italiana lo lega alla legge sulle aree metropolitane e le aree urbane, che è uno dei fallimenti della storia della Prima Repubblica, ma io direi anche della Seconda Repubblica, cioè le città non hanno uno statuto e un prontuario per il governo dei problemi urbani, tant'è che ognuno si organizza come vuole e le città, alcune peggiorano, altre migliorano, ma sono poche, per esempio Milano. E c'è pure da dire qualcosa su Milano come grande area urbana del nord. Allora, abbiamo toccato tanti punti, elencarli sarebbe un po' pleonastico, ma i principali sono stati il socialismo come governo dei beni locali, dei beni statali, dei beni pubblici, e non è una questione da poco. Quindi, se sia morto il socialismo e se il neoliberismo sia travolgente e abbia già travolto tutto, prima questione. Seconda questione è se il Nord, e quindi l'autonomia differenziata, abbia ragione a occupare le risorse e anche le regole costituzionali e legislative su tutto il territorio nazionale. Quindi se il Sud si debba e si possa opporre al Nord. Ovviamente l'auspicio è che il governo in senso sociale delle risorse possa ritornare, che una forma di cultura socialista possa rinascere. Da parte sua, questo è l'auspicio, ma è un signore di 80 anni, quindi insomma guarda i fasti degli anni 60 e 70 dal suo punto di vista. E l'altro tema invece è se il Nord abbia già vinto. E abbiamo detto quel giorno, il sindaco di Cosenza in particolare, che il Nord non ha vinto, che l'unità nazionale si costruisce nei mesi e negli anni e che la Lega sta facendo solo battaglia politica, anche simbolica, anche a non voler raggiungere tutti gli obiettivi che dice, ma sta facendo una battaglia di lungo corso, ormai da Gianfranco Miglio in poi. Sono tematiche, ripeto, delicate che sintetizzare in 20 minuti non si può. Il nostro incontro è durato 2 ore e mezza e c'erano a fianco a me Pari delle Porace, insomma uno degli intellettuali più acuti della provincia cosentina della regione Calabria, e Pino Iacino, che nella storia del socialismo è stato molto importante perché è il primo sindaco della sinistra a Cosenza nel 1975, e quindi fra 12 mesi ci sarà il anniversario della prima giunta di sinistra che a Cosenza ha realizzato obiettivi di urbanistica, di controllo e anche di riequilibrio sociale. È ovvio che le grandi città del sud non sono messe bene. Cosenza, l'area urbana, la fusione dei comuni non è un esempio positivo e tranne Napoli, tranne Bari e quelle poche città con una buona guida amministrativa, molto territorio al sud è abbandonato, spopolato, impoverito e senza una classe amministrativa adeguata ai problemi.
Ecco, possiamo dire però una cosa che comunque tu hai messo anche in rilievo, non solo durante la presentazione, ma possiamo dire anche durante i nostri appuntamenti settimanali. Nella Costituzione c'è scritto tutto, ma alla fine ancora questa Costituzione italiana forse va presa in considerazione.
Lo abbiamo detto anche quel giorno, ho fatto riferimento alla Costituzione materiale di Costantino Mortati e di altri giuristi che non erano neanche di sinistra, ma erano realisti, attenti, acuti, Leopoldo Elia, Popolare, Mario Dogliani e tanti altri. Bene, la Costituzione vive se c'è una classe dirigente e un popolo che crede negli obiettivi della Costituzione e quindi crede nel riequilibrio, nell'uguaglianza e nella libertà sostanziale, non la libertà formale, non il garantismo dei ricchi, ma il garantismo per tutti e la libertà dal bisogno. Le forze politiche dicono di ispirarsi a questi valori, ma poi nelle segrete stanze spesso cedono il potere ai tecnici, alla tecnocrazia e a cordate che sono prevalentemente aziendali o di clientela altolocata nazionale ed europea. Hanno uno strumento molto familistico di gestione dei partiti, per cui manca il vettore, manca il trager, manca il soggetto sul quale debbano camminare gli obiettivi costituzionali. Di recente abbiamo avuto nuovi obiettivi costituzionali. L'ultimo è il benessere fisico e psichico dei giovani attraverso la valorizzazione dell'attività sportiva. Abbiamo cambiato la Costituzione in questo senso, all'articolo 33, ma vediamo se ci sono le forze per mettere in opera tutto ciò. Ti faccio una domanda: ai comuni del centro-sud, quanti campi sportivi, campi da tennis, parchi sono stati costruiti e abbandonati dal 1980 in poi?
Ecco, questo forse è il vero problema, cioè il fatto che comunque ma le opere si fanno, ma poi sono cattedrali nel deserto.
Spesso questo è il problema, c'è l'area pubblica ma non c'è la gestione pubblica dell'area e quindi si privatizza, è avvenuto dovunque, l'esempio Maxi è la giunta Manna di Rende che ha privatizzato tutti gli impianti sportivi, quindi il benessere psicofisico dello sport non si fa nelle palestre scolastiche, non si fa nei centri pubblici, si paga come servizio privato. Ecco qui che insomma il vento del sud di cultura socialista necessita di avere soggetti che lo vogliono realizzare. Simpatico è la parola vento del sud, perché viene da pensare, lo abbiamo detto, che al nord in molti casi la partita è spenta, la privatizzazione è dominante, forse dal sud può venire un anelito di applicazione dei principi costituzionali, delle regole di libertà e di uguaglianza e anche di superare il neoliberismo e l'aziendalizzazione strisciante. Questo avviene per lo sport, ma non solo per lo sport, per la salute, per i trasporti, per le grandi imprese strategiche e per l'industria nazionale. 40 anni fa esisteva un'industria nazionale pubblica, adesso non esiste più. Esistono i grandi monopoli internazionali, gli oligopoli, le grandi imprese, ma queste imprese non producono in Italia, non fanno investimenti in Italia e questo sta impoverendo non solo il Mezzogiorno, ma tutta l'Italia. Scusa se la faccio difficile, ma ogni tanto un buon libro dà adito anche a queste riflessioni e chi parla e ha vissuto la Prima Repubblica ed è stato un attento lettore e operatore della Prima Repubblica spesso riesce a fare dei ragionamenti che gli operatori della Seconda Repubblica non riescono più a fare. Penso a Carmelo Conte, ma penserei anche a Giuliano Amato, a Claudio Martelli e a questa tradizione, diciamo, di pragmatismo socialista che è stata utile per l'Italia, anche se ha creato negli anni Ottanta dei piccoli problemi che poi hanno fatto crollare per il mariuolo Mario Chiesa l'intero edificio dei partiti della Prima Repubblica, PC, DC e PSI compresi, più i partiti minori. Grazie per questo intervento. Io direi che quando un comune fa il suo dovere e attiva la politica per i propri cittadini, quel sindaco fa il suo dovere. Quando il sindaco fa solo sagre, feste o eventi di cultura così accademica o paraccademica, non fa pienamente il suo dovere, perché il dovere del sindaco e dell'amministrazione comunale è anche parlare di politica, politica alta, politica costituzionale, politica nazionale.